Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di All We Are Saying, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Per chi non conoscesse ancora la trasmissione, è una serie in 10 puntate in cui vi racconto le storie di alcuni dei vincitori del premio Nobel per la pace. Racconto due personaggi a puntata e il racconto delle vite e delle storie di questi personaggi sono accompagnati ad alcune canzoni politiche di protesta che vanno a comporre una specie di narrazione parallela, insomma, tra i premi Nobel e le grandi canzoni politiche di questo ultimo secolo e mezzo, diciamo così. Allora, oggi parliamo di due giornalisti che hanno vinto il premio Nobel per la pace nel 2021. Sono una donna filippina-americana, Maria Ressa, e un giornalista russo, Dmitry Muratov. Sono stati premiati, come vi dicevo, nel 2021. L'ultimo giornalista che è stato premiato con il Nobel per la pace è un giornalista di cui vi ho raccontato la settimana scorsa, Karl von Ossietzky, nel 1936. Giornalista pacifista, ovviamente oppresso dal regime nazista, che infatti ha terminato i suoi giorni in un campo di concentramento. Allora, dicevamo che oggi partiamo con Maria Ressa, che era nata a Manila e poi dopo, all'età di 9 anni, si sposta con la famiglia negli Stati Uniti. E come sapete, cerco sempre di abbinare la musica di sottofondo al paese del premiato in questione, quindi quello che stiamo ascoltando in sottofondo, adesso poi vi farò sentire qualcosa con più attenzione, è Francisco Buencamino, compositore filippino nato a San Miguel de Mayumo nel 1883 e morto a Manila nel 1952. Era figlio di una famiglia di musicisti, il padre era organista e la madre cantante. Lui già a 12 anni era un organista completo e quindi si intuiva subito il talento di questo ragazzino, che poi studia composizione e armonia a Manila e per tutta la vita affiancherà l'attività compositiva all'insegnamento. Nel 1930 fonda la Buencamino Music Academy, sempre a Manila. Quello che vi faccio ascoltare oggi sono alcune sue composizioni per pianoforte e quindi direi di ascoltarcene un pezzettino. Allora, dicevamo Maria Ressa, giornalista filippina e americana, con doppia cittadinanza. Nata a Manila, come dicevamo, il 2 ottobre del 1963. Prima di compiere 10 anni si trasferisce con la famiglia negli Stati Uniti. Lì studia alla Princeton University, dopodiché decide di tornare nel suo paese, dove compie un altro ciclo di studi alla Università Diliman delle Filippine e poi dal 1995 inizia a lavorare come corrispondente locale per la CNN. Si occupa in particolare della copertura giornalistica della crescita della minaccia terroristica nell'Asia di sud-est, nel sud-est asiatico. Nel 2012 è una tra le fondatrici di Rappler. Rappler è un sito di notizie online. E continua nel suo lavoro di giornalista investigativa, in cui si era già messa in mostra come una grande attivista per la libertà di espressione e per i diritti umani. E nel suo lavoro inizia a portare alla luce diversi casi di abuso di potere e anche il crescente uso della violenza del regime autoritario e dittatoriale del presidente Rodrigo Duterte. In particolare, la giornalista si è concentrata sulla campagna antidroga del presidente Duterte, una campagna estremamente violenta che ha suscitato numerose discussioni in tutto il mondo. Oltre a ciò, insieme alla redazione di Rappler, ha investigato il modo in cui all'interno di una dittatura come quella del presidente Duterte i social media vengono utilizzati per diffondere fake news, per colpire gli oppositori politici e soprattutto per manipolare e indirizzare la discussione pubblica. Tutti temi che sono tragicamente, purtroppo, di grande attualità anche qui in Europa, di sicuro per quanto riguarda la manipolazione della discussione pubblica e il tentativo di colpire gli oppositori politici. E adesso vorrei leggervi qualcosa dal discorso con cui Maria Ressa ha accettato il suo premio Nobel per la pace del 2021, assegnato in exequo con, dicevamo prima, con Dmitri Muratov. Ho partecipato alla fondazione di una startup, Rappler, che a gennaio compirà 10 anni. Rappresenta il nostro tentativo di mettere insieme i due lati della medaglia che mostrano tutto ciò che c'è di sbagliato nel mondo contemporaneo: un'assenza di leggi e un'assenza di visione democratica per il XXI secolo. Quella moneta rappresenta il nostro ecosistema dell'informazione che influisce su qualsiasi altro aspetto del nostro mondo. I giornalisti, i vecchi custodi, sono un lato della medaglia. L'altro è rappresentato dalla tecnologia, con il suo potere quasi divino, che ha sparso un'epidemia di bugie per contagiare ciascuno di noi, mettendoci l'uno contro l'altro, facendo emergere le nostre paure e creando le condizioni per l'affermazione dell'autoritarismo e delle dittature in tutto il mondo. La nostra più grande necessità oggi è quella di trasformare quell'odio e quella violenza, i liquami tossici che stanno infettando il nostro ecosistema delle informazioni, a cui le internet companies americane danno la priorità perché fanno più soldi diffondendo l'odio e facendo emergere il peggio di noi. Questo vuol dire che noi dobbiamo lavorare ancora di più e decisamente meglio. Faccio la giornalista da più di 35 anni. Ho lavorato in zona di conflitto e in zona di guerra, in Asia. Ho informato su centinaia di disastri. E sebbene abbia assistito a così tanti orrori, ho anche avuto la possibilità di documentare numerose opere di bene. Come quando le persone che non hanno nulla ti offrono tutto quel po' di cui dispongono. La sopravvivenza di Rappler negli ultimi 5 anni, nonostante i ripetuti attacchi del governo, è dovuta alla gentilezza di numerosi sconosciuti, e il motivo per cui ci aiutano, oltre alla rabbia che provano, è semplicemente perché vogliono farlo e non si aspettano molto in cambio. Ecco come emerge il meglio di noi, quella parte della nostra umanità che rende possibili i miracoli. E questo è ciò che perdiamo quando entriamo in un mondo di paura e di violenza. L'ultima volta che un giornalista in attività ha ricevuto il premio Nobel per la pace è stato nel 1936, anno in cui è stato assegnato a Karl von Ossietzky. Lui non riuscì a venire qui a ritirare il premio a Oslo, perché era prigioniero dei nazisti in un campo di concentramento. Quindi forse un passo avanti è stato compiuto, dal momento che io ce l'ho fatta a essere qui oggi. Assegnando il Nobel a due giornalisti, il comitato ci sta segnalando che ci troviamo in un momento storico simile, un altro punto di svolta per la democrazia. Io e Dimitri siamo fortunati, perché oggi possiamo rivolgerci a voi. Ma sono così tanti i nostri colleghi, perseguitati nell'ombra, senza visibilità e senza aiuto. E i governi riescono sempre a farla franca. L'elemento che accelera un simile processo è la tecnologia. Viviamo un momento in cui la creatività messa a servizio della distruzione raggiunge un nuovo significato. Ci troviamo infatti sulle rovine di un mondo che non esiste più e dobbiamo essere previdenti e coraggiosi al punto da immaginare cosa potrà accadere se non agiamo adesso per creare un mondo più simile a come dovrebbe essere, un mondo più ricco di compassione, con più eguaglianza e più sostenibile. Per farlo, dobbiamo porci la domanda che io e il mio team ci siamo dovuti porre 5 anni fa. Cosa siete disposti a sacrificare in nome della verità? In meno di 10 anni, il governo delle Filippine ha emanato 10 ordinanze d'arresto nei miei confronti. E per 10 volte ho dovuto pagare una cauzione per continuare a svolgere il mio lavoro. L'anno scorso io e un mio ex collega siamo stati accusati per un articolo che avevamo pubblicato 8 anni prima, quando la legge che in teoria avevamo violato non esisteva ancora. Ciononostante, le accuse da cui devo difendermi potrebbero farmi finire in carcere con una condanna a 100 anni. Ma più venivo attaccata come giornalista, più diventavo risoluta. Avevo testimonianze di prima mano riguardo a numerosi abusi di potere. E ciò che veniva fatto per intimidire me e la redazione di Rappler ci ha solo resi più forti. Quando sono stata arrestata la prima volta nel 2019, la gente mi disse: «Signora, sto solo facendo il mio dovere». Poi abbassò la voce fin quasi a un sussurro e lesse i miei diritti. Lei ha il diritto di rimanere in silenzio. Qualsiasi cosa dirà potrà essere e sarà usata contro di lei in tribunale. Ha diritto a un avvocato durante l'interrogatorio. Se non può permettersi un avvocato, gliene sarà assegnato uno d'ufficio. Era chiaramente a disagio e io fui sul punto di impietosirmi. Ma poi cambiai idea. Mi stava arrestando solo perché ero una giornalista. Questo agente era uno strumento del potere, un esempio di come un uomo onesto può diventare malvagio e del modo in cui possono accadere enormi atrocità. Hannah Arendt scrisse della banalità del male quando descrisse gli uomini che eseguivano gli ordini di Hitler e il modo in cui i burocrati che sono solo interessati alla carriera possono agire senza coscienza, giustificandosi con il fatto che stanno solo eseguendo degli ordini. È così che un paese e il mondo intero perdono la propria anima. Dobbiamo sapere per quali valori stiamo combattendo e bisogna tirare subito una linea. Se non lo avete ancora fatto, fatelo adesso. Al di qua ci sono i buoni, dall'altra parte i cattivi. Alcuni governi sono cause perse e se lavorate nel settore della tecnologia mi rivolgo a voi. Come si possono svolgere delle lezioni in modo corretto se non esiste una correttezza dei fatti? Questo è il problema che devono affrontare i paesi in cui l'anno prossimo si terranno le elezioni. Tra questi ci sono Brasile, Ungheria, gli Stati Uniti e le mie Filippine. Noi siamo davanti a un bivio decisivo. Il 9 maggio, 35 anni dopo la rivolta di popolo che ha fatto cadere Ferdinand Marcos e costretto all'esilio la sua famiglia, suo figlio Ferdinand Marcos Jr. è candidato e ha messo in piedi un network di disinformazione sui social media che Rappler ha svelato nel 2019. La storia sta cambiando e sta avvenendo proprio sotto i nostri occhi. Per mostrare che la disinformazione è un problema locale e globale, prendete l'operazione condotta dalla Cina e smantellata da Facebook nel settembre del 2020. Stavano creando finti profili usando fotografie generate dall'intelligenza artificiale per le elezioni americane, per ripulire l'immagine dei Marcos, per sostenere la figlia di Duterte e per attaccare me e Rappler. Quindi, cosa possiamo fare? La democrazia si è trasformata nella difesa individuale dei nostri valori. Ci troviamo davanti a un bivio. Possiamo continuare sulla strada su cui ci troviamo e scendere ancora più giù verso il fascismo, oppure possiamo decidere di combattere tutti insieme per un mondo migliore. Per farlo dobbiamo chiederci cosa siamo disposti a sacrificare per la verità. Non sapevo se ce l'avrei fatta a essere qui oggi. Ogni giorno vivo sotto la minaccia reale di passare il resto della mia vita in carcere, perché sono una giornalista. Quando torno a casa, non so mai cosa mi riservi il futuro, ma è un rischio che vale la pena correre. La distruzione è già avvenuta. Adesso è ora di costruire, di creare ciò che desideriamo. E adesso, per favore, chiudete gli occhi insieme a me. Immaginiamo insieme il mondo come dovrebbe essere, un mondo di pace, fiducia e comprensione reciproca, che tiri fuori il meglio di ciascuno di noi. E adesso mettiamoci al lavoro per renderlo reale, tutti insieme. I wish you could swim.
nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Or we can be heroes just for one day.
Siete sempre a All We Are Saying su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Iniziamo la seconda parte, iniziamo da questo brano, un anthem, assolutamente un inno di David Bowie, Heroes, il singolo che diede anche il titolo all'album omonimo, appunto, del 1977. Bowie si era trasferito a Berlino, lì avrebbe prodotto tre dischi con l'aiuto di Brian Eno e in quel momento stava lavorando con Tony Visconti. Tony Visconti all'epoca era sposato e aveva una relazione con una ragazza e si incontravano di nascosto proprio dalle parti del muro di Berlino e quella storia è filtrata e colata nel testo di David Bowie. E Bowie ebbe l'occasione di suonare questa canzone anche nella città di Berlino. Questa cosa avvenne nel 1987 e raccontò quel concerto in un'intervista rilasciata anni dopo, in cui disse: "Beh, non me lo dimenticherò mai, è stata una delle mie performance più emozionanti. Ero in lacrime. Avevano addossato il palco direttamente al muro di Berlino e quindi il muro ci faceva da fondale. avevamo sentito dire che forse qualche abitante di Berlino Est avrebbe anche potuto sentire qualcosa, ma non potevamo immaginare quanti lo avrebbero davvero fatto. E ce n'erano migliaia dall'altro lato, che erano venuti accanto al muro per sentire il nostro concerto al di là. Quindi era tipo una specie di doppio concerto in cui il muro divideva il pubblico di Berlino Ovest e quello di Berlino Est. E li sentivamo urlare, li sentivamo cantare da oltre il muro. Ancora oggi mi vengono i brividi, era una cosa che mi spezzava il cuore. Non avevo mai fatto nulla del genere nella mia vita e credo che non si ripeterà mai di nuovo. E quando suonammo Heroes, sembrò quasi una preghiera. E nessun concerto che teniamo oggi, e anche se siamo molto bravi, niente potrà mai essere simile a quella serata perché aveva un significato così più profondo. La canzone era stata scritta in quella città e parlava proprio di una situazione simile ed era una cosa straordinaria. Di recente ho suonato di nuovo a Berlino in una sala che conteneva tra le 10 e le 15.000 persone. E pensavo che la metà del pubblico che era venuto ad ascoltarci quella sera, nella volta precedente probabilmente si trovava al di là del muro, e quindi mi trovavo proprio di fronte a quelle persone che avevano cantato da oltre il muro. E di nuovo, è stato un momento incredibilmente potente del nostro concerto. E sono cose che, con una simile profondità, accadono così di rado, che mi fanno pensare che dopo una cosa del genere potrei anche smettere di suonare. Bene, allora adesso andiamo avanti con la nostra puntata e dobbiamo parlare del secondo premio Nobel per la pace del 2021, giornalista anche lui, russo, Dmitri Muratov. E prima, come sempre, vi dico due parole sul compositore che ho scelto per raccontare questo racconto. Mikhail Glinka. Mikhail Glinka occupa un posto del tutto particolare nella schiera dei compositori russi ed è di fatto da molti ritenuto l'iniziatore della musica classica russa. In gioventù divenne celebre come pianista e come cantante, essendo dotato di una voce davvero molto particolare. Raggiunse la fama solo dopo i 30 anni. Aveva un carattere poco gestibile. Si dice che riconoscesse come compositori della sua epoca soltanto se stesso, Gluck e Chopin. Tra le altre cose, l'autore della composizione che è stata usata come inno della Russia dallo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche fino al 2000, che si intitola Il Canto Patriottico. Io oggi vi faccio sentire le sue composizioni per pianoforte. E allora, sulla nota di Glinka, andiamo a parlare di Dmitri Muratov, che ha iniziato la sua carriera come giornalista dei giornali sovietici. Dopo la caduta del muro e lo scioglimento dell'Unione Sovietica, insieme ad altri colleghi, fondò il giornale La Novaya Gazeta. Novaya Gazeta, che è molto conosciuta in Occidente perché si posizionò subito a difesa della democrazia e della libertà di espressione in Russia. Gorbaciov, che ha vinto il Nobel per la pace nel 1990, era un grande sostenitore del giornale, lo finanziava e divenne coproprietario nel 2006. Muratov è stato il direttore editoriale quasi ininterrottamente dal 1995 a oggi. E sotto la sua direzione la Novaya Gazeta ha continuato a criticare le autorità russe, ne ha svelato la corruzione, ne ha svelato i brogli elettorali e tutte le violazioni dei diritti umani. Come molti di voi sanno, sono 6 i giornalisti che lavoravano per la Novaya Gazeta che sono stati assassinati per aver scritto pezzi critici nei confronti dell'apparato militare ex sovietico e nei confronti delle guerre in Cecenia e nel Caucaso. Ovviamente la giornalista di Novaya Gazeta più conosciuta è Anna Politkovskaya. In più occasioni, sotto da quando è direttore editoriale, Muratov ha criticato l'annessione della Russia in Crimea del 2014, l'uso della forza militare da parte del governo all'interno e al di fuori dei confini nazionali. E visto che stiamo parlando di giornalisti, persone molto dotate nell'uso della parola, vorrei leggervi anche qui qualche passo del discorso di accettazione del Nobel che si è tenuto nel 2021, quindi si fa riferimento a dei fatti di qualche anno fa e soprattutto mentre leggeva questo discorso, non poteva sapere quello che sarebbe successo in seguito, ma sentiamo cosa ha detto in quell'occasione. Sono convinto che la libertà di pensiero, insieme agli altri diritti civili, rappresenti la base del progresso. Difendo la tesi che sostiene l'importanza decisiva dei diritti civili e politici nel plasmare il destino dell'umanità. Sono convinto che la fiducia internazionale, il disarmo, la sicurezza sono inconcepibili senza una società aperta che gode di libertà dell'informazione, libertà di pensiero e libertà di parola. Pace, progresso, diritti umani. Questi 3 obiettivi sono indissolubilmente legati gli uni agli altri. Questa è una citazione dal discorso di accettazione del Nobel di Andrei Sakharov, un cittadino del mondo, un grande pensatore. Sua moglie Elena Bonner lesse qui quelle sue parole al posto suo l'11 dicembre del 1975. Perché queste parole sono importanti oggi per noi? Perché sono importanti per me? Il mondo non ama più la democrazia. Il mondo è deluso dalle élite al potere. Il mondo ha iniziato a dirigersi verso la dittatura. Nutriamo l'illusione che il progresso possa essere ottenuto tramite la tecnologia e la violenza, e non tramite i diritti umani e la libertà. Ma cos'è il progresso senza la libertà? È un'idea impossibile, come quella di ottenere del latte senza avere una mucca. Le dittature hanno garantito l'accesso alla violenza, nel mio paese e non solo nel mio. È comune pensare che i politici che evitano di far scorrere il sangue siano deboli. Mentre invece minacciare il mondo con la guerra è il compito dei veri patrioti. I potenti promuovono attivamente l'idea della guerra. Il marketing aggressivo della guerra influenza le persone, che così iniziano a pensare che la guerra sia accettabile. I governi e i sostenitori della loro propaganda sono completamente responsabili della retorica militarista sulla televisione pubblica e sulle altre emittenti. Ma ci sono altri schermi televisivi che mostrano immagini vere e orribili. Io li ho visti. Durante la guerra in Cecenia, 5 carrozze frigorifero bianche sui binari di una stazione ferroviaria. Erano guardate a vista 24 ore su 24. Erano obitori su ruote che appartenevano al laboratorio numero 124 del Ministero della Difesa russo. Quelle carrozze frigorifero contenevano i corpi di soldati e ufficiali ancora privi di riconoscimento. Molti di quei corpi erano privi dei lineamenti a seguito delle percosse e delle torture subite. Il direttore del laboratorio, il comandante Scerbakov, fece tutto ciò che era in suo potere per assicurarsi che non vi fossero più soldati privi di riconoscimento. In una casupola accanto ai binari c'era una TV. Madri e padri dei soldati scomparsi sedevano lì, in attesa. Un tecnico trasmetteva sullo schermo le immagini di quei corpi, uno alla volta, per 458 volte. Quello era il numero dei soldati che giacevano in quelle carrozze, a una temperatura di 15 gradi sotto zero, nel loro ultimo viaggio ferroviario, dalla guerra alla morte. Madri che avevano cercato i figli nelle montagne e nelle gole della Cecenia, ne vedevano il volto sullo schermo e gridavano «No, non è lui, non è lui!» Ma invece era proprio lui. Gli ideologi di oggi diffondono l'idea che è giusto morire e non vivere per il proprio paese. Ma gli schermi televisivi non ci inganneranno più. Ricordiamo cosa abbiamo visto in quel piccolo televisore nella casupola accanto ai vagoni pieni di morti. La guerra ibrida e la storia tragica e orribile e criminale del Boeing MH17 hanno rovinato le relazioni tra Russia e Ucraina e io non so se le prossime generazioni saranno in grado di rivitalizzarle. Facciamo un piccolo excursus su questo volo Boeing MH17, per chi non se lo ricordasse. Era un volo della Malaysia Airlines, in servizio tra Amsterdam e Kuala Lumpur, in Malesia appunto. Era il 17 luglio del 2014. Il Boeing venne abbattuto da un missile terra-aria quando l'aereo volò sopra la zona orientale dell'Ucraina. Tutti i 283 passeggeri e i 15 membri dell'equipaggio rimasero uccisi. Il velivolo perse i contatti con i controllori del traffico aereo a circa 50 km dal confine tra Ucraina e Russia e precipitò in Ucraina, in una zona che a quel tempo era controllata da forze secessioniste filorusse. Le investigazioni ufficiali condotte dal governo olandese conclusero che l'aereo fu abbattuto da un missile terra-aria lanciato proprio da quel territorio. E torniamo invece al discorso di Muratov, che riprende così. Inoltre, nelle folli menti di alcuni esperti di geopolitica, la guerra tra Russia e Ucraina non resterà impossibile per molto ancora. Ma io so che le guerre finiscono con l'identificazione dei cadaveri e lo scambio dei prigionieri. Durante la guerra in Cecenia, la Novaya Gazeta e il nostro osservatore, il maggiore Izmailov, riuscirono a liberare 174 persone dalla prigionia. Se in questa mia nuova posizione posso fare qualunque cosa per portare a casa i prigionieri che sono ancora in vita, per favore ditemelo, sono pronto a farlo. Vorrei citare anche un'altra persona che ha ricevuto il Nobel per la pace qui, nel 1990. Vi racconto una storia. Siamo a Mosca, al Cremlino, il 18 aprile del 1988. Si sta svolgendo un incontro del Politburo. Uno dei ministri sovietici chiede che l'esercito rimanga in Afghanistan. Gorbaciov lo interrompe bruscamente, gli dice «Smettila con queste parole da falco». Non sarebbe un'ambizione meritevole per politici e giornalisti quella di creare un mondo senza i dettagli sulle morti in battaglia dei soldati? Siamo completamente consapevoli del fatto che il premio di oggi è rivolto all'intera comunità dei giornalisti investigativi. I miei colleghi hanno smascherato operazioni di copertura di denaro sporco e hanno fatto sì che miliardi di rubli rubati tornassero nelle casse del Ministero del Tesoro. Hanno scoperto conti offshore e arrestato la deforestazione selvaggia in Siberia. E finalmente lo Stato ha anche supportato gli sforzi della Novaya Gazeta, di Eco di Mosca, di Dozrain TV e altri centri giornalistici per fornire le cure ai bambini che soffrono di malattie rare e che necessitano dei farmaci più costosi del mondo. E già che ci sono, Mi auguro che le case farmaceutiche, che sono in grado di aiutare queste persone, vogliano parlare con noi. Forse possono offrire farmaci e analisi. Forse i ricchi troveranno dei soldi per aiutare le svariate decine di migliaia di bambine e bambini i cui cuori battono ancora. Il giornalismo in Russia sta attraversando una valle oscura. Più di 100 giornalisti, agenzie stampa, media outlet, attivisti per i diritti umani e ONG sono stati marchiati come agenti nemici. In Russia questo vuol dire nemici del popolo. Molti nostri colleghi hanno perso il lavoro, alcuni dovranno lasciare il paese. Altri sono privati della possibilità di condurre una vita normale per un periodo di tempo che non si può quantificare, forse per sempre. Tutte queste cose sono già accadute nella storia del nostro paese. Quindi questo premio è per il vero giornalismo, per i miei colleghi della Novaya Gazeta che hanno perso la vita, e anche per quelli che sono ancora in vita, per la comunità di professionisti che svolge il proprio lavoro. Il giorno prima dell'annuncio del premio era il 15° anniversario dell'omicidio di Anna Politkovskaya. Gli assassini sono stati processati, ma la mente che ha organizzato quel piano non è ancora stata individuata. E stiamo avanzando verso la fine di quest'altra puntata di All We Are Saying. Oggi vi ho parlato di due giornalisti premi Nobel per la pace nel 2021, per la precisione Maria Ressa e Dmitry Muratov, direttore della Novaya Gazeta, direttore e cofondatore, mentre Maria Ressa è stata la cofondatrice di Rappler, un sito di news molto importante nelle Filippine. Allora, cosa abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato Russians di Sting, un pezzo datato che fa parte del suo bellissimo disco del 1985, The Dream of the Blue Turtles. Per quanto riguarda questo pezzo, Sting ha raccontato in un'intervista come gli è venuta l'idea di scriverlo. Sentiamo le sue parole. Un mio amico che stava conducendo una ricerca per la Columbia University di New York disponeva di un computer che gli permetteva di intercettare la televisione sovietica tramite un satellite in orbita sopra il Polo Nord. Guerra fredda, direi io. E il sabato sera a New York potevamo vedere i programmi per i bambini che sarebbero stati trasmessi in Russia la domenica mattina. Erano programmi pensati con cura e pieni di dolcezza. E all'improvviso ho avvertito l'esigenza di affermare qualcosa di ovvio, mentre vivevamo sommersi dalla retorica, e cioè che anche i russi amano i loro bambini, proprio come facciamo noi. La retorica a cui fa riferimento Sting in questa intervista è chiaramente quella secondo la quale, durante gli anni della Guerra Fredda, negli Stati Uniti la visione dell'Unione Sovietica era quella dell'impero del male, lo chiamavano proprio così. Una retorica che tra l'altro il batterista dei Police, Stuart Copeland, in qualche modo non poteva non condividere, essendo il figlio di un membro operativo della CIA. In questa canzone, per la melodia, Sting ha tratto ispirazione da un brano del compositore russo Prokofiev, la suite per orchestra del tenente Kije. Copeland disse che alla fine la canzone lui l'apprezzava molto perché la semplice poesia del testo di Sting in realtà lo aveva convinto. Nel testo inoltre Sting fa riferimento a parla del giocattolo mortale di Oppenheimer, ovviamente sta parlando della bomba atomica, la cui invenzione, il processo di invenzione è stato di recente al centro di una grande opera portata sul grande schermo da Christopher Nolan. Se non l'avete visto, vi consiglierei assolutamente di recuperarlo perché è un film di grande potenza e anche di grande bellezza estetica. Bene, a me non resta che darvi appuntamento a domani, sempre dalle 11.30 alle 12.30. Vi ricordo anche che questo documentario è recuperabile in podcast e quindi lo trovate sia sul sito di Radio Popolare che sulle piattaforme di distribuzione online. E oggi vi vorrei lasciare con un pezzo degli Stones che fa parte dell'album Let It Bleed del 1969. Il titolo è Gimme Shelter, dammi un riparo. È una canzone che è stata scritta in un periodo piuttosto turbolento. C'era la guerra nel Vietnam, in America c'era il movimento per i diritti civili, e Jagger disse di averla composta con l'idea di ricordare che la guerra è sempre dietro l'angolo, insomma, che la guerra e la violenza sono sempre dietro l'angolo. E allora vi lascio alle note degli Stones e noi ci risentiamo domani. Buona giornata.